Allora, buonasera innanzitutto a tutti e a tutte. Io mi ritrovo qua per l'amabilità di Gennaro e l'amabilità di Armando, perché ovviamente anche me ne sarei stato seduto tra il pubblico e ovviamente mi sento emozionato tra tanti calibri, tra il professore Giustiniani, il professore Poggi. Diciamo che sono un semplice insegnante di latino e greco, ma comunque questa sera sono felice anch'io di rivedere anche ovviamente amici con i quali mi ritrovo spesso, e quindi Gennaro tra l'altro mi ha sposato e celebrato il mio matrimonio, Corrado Maffi è stato il mio testimone di nozze, cioè voglio dire siamo comunque qui in famiglia. E la cosa bella credo anche di questo testo che Armando ha voluto pubblicare e soprattutto il fatto di farci riportare un po' alla memoria quel clima, quello che si è vissuto. Quindi ovviamente il testo è questo qua, quindi ve lo faccio vedere, ma tanto Armando eccolo qua, sarebbe relazione sui problemi del clero pro manoscritto, cioè il documento è questo su cui poi sia Pasquale che Armando poi hanno parlato nel testo. Ed è un testo che 53 anni fa ha scosso la Chiesa di Napoli per un motivo. Io lo dico brevemente, poi loro diranno tutto, perché in pratica le conclusioni affidate a questo manoscritto praticamente non furono trasmesse dall'allora vescovo, dal cardinale Ursi in Vaticano, perché qua tra l'altro ci stanno le testimonianze di chi c'era in quel momento. Perché questo, dice, non rispecchiava la volontà dei preti di Napoli, semplicemente perché queste conclusioni non erano in linea con dettato istituzionale, perché si metteva in questione la legge del celibato. E chiaramente si parlava di un celibato libero, poi chiaramente Armando e Pasquale diranno la loro. E questo oggi fa pensare molto. Perdonatemi, io spesso parlo pure nella nostra lingua, c'ero 50 anni, stavo andando a Voteca, 50 anni, e 50 anni nei quali, quando timidamente nel sino dell'Amazzonia sembrava che c'era un'apertura soprattutto per permettere a quelle comunità di avere una guida, eccetera, si è scatenata una tempesta contro Papa Francesco, e adesso la tempesta è ripartita con, perdonatemi, due cose che ha avuto uno Stomker, l'ex segretario di Ratzinger col libro delle sue memorie, ma soprattutto, fortunatamente, l'ex prefetto del Santo Ufficio, il Cardinal Müller, che pubblicherà un libro di memorie, un pamphlet contro il Papa veramente osceno. Può dire quello che vuole, è chiaro che il Papa è criticabile, ma non si è mai arrivati ad attaccarlo da un punto di vista personale. Quindi sotto Dio non si sarebbero mai permessi di dire mezza parola. Fossero da famiglia in Africa, e adesso, poiché il Papa ha tanti difetti, ma è buono e ci crede al Vangelo, non li manda a quel paese dove invece meriterebbero di andare.
E Gesù dovrebbe mandare,
appunto, quindi ce li mandiamo pure noi, tranquillamente.
Nei porci.
Ecco, nei porci, appunto. Quindi questo testo è veramente, veramente importante. Pensando a questo testo, io, semplicemente guardando i volti di amici, penso alle testimonianze, come diceva un po' Gennaro, di tanti tra noi e tra voi, di presbiteri altri, la felice definizione di Armando, che hanno continuato ad amare il Vangelo e hanno continuato ad annunciarlo. E permettetemi, che l'avevo preannunciato, il ricordo di un amico che non è più tra noi, ma è tra noi, cioè Rosaria la vedova, la moglie Rosaria Coratella, ricordare Renato Cervo, a quale tra l'altro un amico di una simpatia col quale mi sono legato, di simpatia tale che insomma ci siamo divertiti tantissimo nelle volte che ci vedevamo, e Renato è stato anche lui una sorta di veramente un po' di antesignano, cioè pensare a tutte, in lui rivedo tutti quelli che hanno vissuto questo tipo di storia. Diciamo anche un'altra cosa, che oggi c'è un clima diverso, certo, nella Chiesa nel dire certe cose, però nella Chiesa, nelle parrocchie, nelle cose, dire certe ovvietà, che sono ovvietà anche per quella ricerca a cui poi Gennaro benevolmente faceva riferimento sui Vangeli, ma insomma dire che Gesù non ha fondato la Chiesa, ma che la Chiesa è fondata su Gesù, a me sembra che non è una cosa scandalosa. Eppure questo crea scandalo, perché Gesù non ha fondato la Chiesa, annunciato il regno di Dio, che è nata così. Dire che Gesù non ha istituito nessun sacerdozio, a me sembra, a me, io non so nessuno, ma dico, penso che sia una cosa, prof, così scontata. Cioè, i ministeri sono venuti dalla Chiesa, che si è organizzata, e si è organizzata chi con i tre ministeri, vescovo, chi addirittura la Chiesa presbiteriana con uno. Cioè, voglio dire, è una dinamica umana, non c'entra il Padre Eterno in tutto questo. E potremmo continuare. Quindi, 50 anni, però, ecco, c'è stato un movimento, e in particolare, visto che qua tra l'altro ne abbiamo anche qui i testimoni, in particolare il movimento che in Italia è stato quello delle comunità di base, che ha tentato, ecco, di riappropriarsi del Vangelo, di riappropriarsi della parola di Dio, e quindi anche del discorso ministeriale, anche del discorso della celebrazione, diciamo, della... Purtroppo in Italia, diversamente per esempio dal Brasile, le comunità di base sono state ghettizzate, tenute ai margini, mentre invece in Brasile facevano parte pienamente del tessuto ecclesiale. Una cosa però mi viene da dire, considerando anche quello che stiamo vivendo e quello che ci aspetterà come Chiesa, perché, diciamo, la rissa non finirà. Però io mi chiedo una cosa: questi qua parlano, d'accordo, quando dice che vengono loro, ma perché non parlano gli altri? Senza girarci attorno, ma perché Don Corrado Lorefice, vescovo di Palermo, Don Mimmo Battaglia, Don Roberto Repole a Battolino, cioè i vescovi nominati da Francesco, non escono fuori con un documento dove non si tratta di difendere una persona, ma un progetto di Chiesa? Perché Francesco non è una persona, è un progetto di Chiesa. Questo è Boffo, lo disse Leonardo Boffo appena fu eletto Papa Francesco. E non si tratta di contrapporsi, si tratta di difendere le ragioni del Vangelo contro le ragioni di una dottrina che di fatto fa acqua da tutte le parti. E non parlo della legge del celibato, la legge del celibato è una legge. E concludo con un aneddoto. Tempo fa mi sono rivisto con un mio carissimo amico che è stato mio alunno quando ho insegnato dai gesuiti, facevo solo latino e greco, e lui era seminarista, è diventato prete, poi ringraziando Dio si è sposato. E poi, e perché questo dobbiamo dire, pure questa cosa oscena, o prete la dice al vescovo, io mi sposo, hai il dolore che dai alla Chiesa, ma non ci facci da autostomaco, i dolori sono i dolori altri, quindi togliamo queste cose da mezzo, basta. Non è possibile che un prete vada al vescovo e dire mi voglio sposare, si faccia appesa. Faccia queste riservate per i dolori veri. E quando io dissi in classe una cosa che è scontata e molti non sanno, la Chiesa Cattolica è divisa in rito latino e il rito greco. Il rito latino siamo tutti noi, la stragrande maggioranza della Chiesa. Poi c'è il rito greco, che molti confondono con gli ortodossi, che sempre cristiani sono ovviamente, dove c'è il ministero doppio, cioè sia gli sposati che i celibi. Questo ragazzo, adesso che si è sposato, fu talmente scioccato che andò a protestare dal rettore sopra. Poi le me l'ha raccontato dopo. Ce lo sai che ti andai quasi a denunciare per quello che avevi detto? Dice, scusa, e chi mi denunci? Quello era un fatto storico. Ma quello fu una cosa che mi scioccò profondamente. Cioè, la cosa grave è che stanno nel seminario, che ne ho fatto scienza diretta, quelli che si preparano al ministero non sanno che all'interno di questa Chiesa, non gli ortodossi, esiste nel ramo orientale il doppio binario. Questo è assurdo. Se uno nasce a Piana degli Albanesi o a Lungro, due città, una sta in Calabria e una sta in Sicilia, là praticamente arriva casomai la chiamata per gli sposati, però il raggio d'azione è brevissimo, basta che uno si sposta più qua e Dio non chiama più nessuno. Non è possibile. Quindi credo che questo che adesso diranno, il documento di cui parleranno sia il professor Giustiniani che il professor Evoggi, stimoli non solo i preti, perché no, il Vangelo non è una questione di preti, il Vangelo è per tutti, però è inutile negare che di ministeri c'è bisogno nelle comunità. E quindi, ecco, questo incontro è veramente storico, perché tra l'altro, a parte che mette insieme persone che probabilmente non si vedevano eccetera, ma è un'occasione per parlare di una tematica attualissima, cioè 53 anni fa, ma è una cosa attualissima, perché ancora oggi di questo stiamo discutendo. E credo di vedere che nelle parrocchie, nei sinodi diocesani, non c'è stato tanto movimento, non si parla di queste cose. E invece si dovrebbe parlare come? Perché tra poco uno si augura che veramente le chiese si svuotino sempre di più, i preti cominciano a mancare, i seminari si incominciano a chiudere, così aprono gli occhi e incominciano a vedere che probabilmente Gesù una chiesa clericale così non l'ha mai sognata. Gesù voleva comunità, piccole comunità, che alla fine annunciassero il Vangelo. Mi permetto di citare il donatore delle caramelle, Padre Nedaro, quando lui dice: gli operai del Vangelo, questo, di questo il mondo ha bisogno, non tanto di funzionari del sacro, ha bisogno di operatori del Vangelo che pratichino appunto il Vangelo. Io vi ringrazio, ho detto delle cose un po' in libertà, adesso la parola al vostro Vittorio.